SBS Italian.
Siamo in collegamento con l'Italia, da dove ci parla il giornalista e scrittore Stefano Liberti, che in questi ultimi giorni si è occupato in particolare di alcuni casi avvenuti nel Foggiano, due incidenti gravissimi, uno in cui sono morti 12 braccianti stranieri, l'altro in cui sono morti 4, appunto, sempre braccianti stranieri immigrati in Italia. Allora, innanzitutto, buongiorno, bentornato a Radio SBS, Stefano.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
Stefano, sono stati due incidenti gravissimi che hanno di nuovo acceso i riflettori su una situazione che però dura da molto tempo, quella del caporalato che appunto caratterizza questa parte dell'Italia, in particolare questo sistema agricolo. Possiamo innanzitutto ricostruire gli incidenti, che cosa è avvenuto e sono la punta di un iceberg, possiamo dire questo?
Gli incidenti sono avvenuti a 4 giorni di distanza e hanno visto 2 pulmini al bordo dei quali erano diversi braccianti stranieri che sono usciti fuori strada causando la morte di questi lavoratori. Paradossalmente sono degli incidenti stradali che tuttavia hanno, come dire, messo in luce qualcosa che è noto a tutti, cioè il fenomeno del caporalato, il fenomeno soprattutto del trasporto irregolare dei braccianti dai luoghi in cui vivono, in Puglia, in provincia di Foggia, in luoghi fatiscenti, nei grandi ghetti, fino ai campi dove sono poi reclutati dagli imprenditori agricoli che li pagano attraverso questi caporali. Come funziona questo sistema? Il sistema è un sistema abbastanza rodato, che esiste da anni anche se è illegale, e che prevede che gli imprenditori agricoli, gli agricoltori che devono raccogliere in questo periodo dell'anno, siamo in estate, il pomodoro, chiamano questi caporali, i quali caporali mettono insieme delle squadre di persone, e delle squadre di persone sostanzialmente lavoratori stranieri, perché la raccolta del pomodoro manuale è fatta al 100% da braccianti di origine africana, oppure rumeni o bulgari, ma non da lavoratori italiani, perché è molto mal pagata e perché è molto faticosa, e queste squadre vengono messe insieme, poi sono trasportate dagli stessi caporali nei campi e qui nei campi anche controllate da questi caporali, nel senso che il caporale diventa il referente dell'imprenditore agricolo, il quale poi paga il caporale e poi il caporale stesso pagherà i singoli braccianti a seconda del numero di cassoni, una 3 quintali che ognuno di questi braccianti è riuscito a riempire. Questo è un fenomeno molto noto, che più o meno, diciamo, si ripete tutti gli anni in tutte le estati sul pomodoro, ma che poi esiste anche in inverno su altre culture meno, diciamo, meno simboliche, che continua ad esistere nonostante, diciamo, negli ultimi anni c'è stata una grande attenzione mediatica e nonostante soprattutto il governo 2 anni fa ha approvato una legge contro il caporalato che è particolarmente repressiva e particolarmente punitiva nei confronti di chi svolge questa funzione di caporalato, ma anche nei confronti delle stesse aziende agricole che utilizzano questi servizi di intermediazione illecita.
Ecco Stefano, una legge, quella del 2016, che come dici è anche abbastanza severa, non viene applicata? Qual è il problema? Qual è l'anello mancante che fa sì che venga effettivamente risolto questo annoso problema?
Allora, la legge è molto severa perché prevede nel caso in cui si ravvisi sfruttamento e caporalato, prevede il sequestro preventivo dell'azienda anche prima, diciamo, della dimostrazione di colpevolezza in giudizio, quindi è una legge molto molto severa. Io ho visto negli ultimi anni che ha avuto degli effetti abbastanza importanti, nel senso che ha trasformato il meccanismo di funzionamento del lavoro nelle campagne del Sud Italia e in particolare nel Foggiano, perché mentre prima le persone erano sostanzialmente lavoratori al nero, che non avevano contratto, non avevano nulla e che quindi non esistevano, oggi quello che si è fatto dopo la legge sul caporalato è che queste persone vengono paradossalmente chiamate dal caporale, poi vengono regolarmente assunte con dei contratti, salvo poi non pagarle, diciamo, il numero di giornate, non pagarle secondo il contratto nazionale. È un meccanismo un po' complesso da spiegare, ma sostanzialmente il contratto di lavoro agricolo in Italia funziona che tu fai un contratto e poi a fine mese segni i giorni che il lavoratore ha effettivamente lavorato. Il trucco di oggi è che i giorni non vengono segnati gli effettivi giorni in cui si lavora, ma molti meno. E quindi sostanzialmente si può sfuggire ai controlli, perché il calcolo dei giorni si fa a posteriori, ma al contempo i lavoratori sembrano in regola. Questo quindi ha fatto sì che il lavoro che prima era nero oggi è diventato grigio, perché i lavoratori sono, diciamo, sono assunti ma non vengono pagati la cifra adeguata. Questo funziona perché sia perché la legge è un po', il contratto lavorativo è un po' farraginoso, sia perché effettivamente i controlli nelle aziende sono rari, i controlli sulle strade dove avvengono poi questi trasporti illeciti e questi dove sono stati questi incidenti sono molto pochi. Quindi fa sì che il fenomeno continua nelle dimensioni che abbiamo visto prima. Un'altra cosa molto importante è che la legge, diciamo, è molto severa, molto repressiva, molto punitiva laddove è, come dire, ravvisa una evidenza di sfruttamento, ma la legge prevede tutto un impianto propositivo, proattivo, ovvero la creazione di alloggi per i braccianti stagionali che vengono in queste zone di raccolta stagionale, la creazione di un sistema di trasporti dai luoghi in cui queste persone vengono, alloggiano ai luoghi dove devono lavorare, la riforma dei centri per l'impiego per creare quindi un effettivo incontro fra la domanda e l'offerta di manodopera, e tutte queste cose che in qualche modo porterebbero al superamento del caporalato, perché poi il caporale è esattamente quella persona che svolge queste funzioni qui, cioè regola l'incontro fra offerta e domanda di manodopera, regola il trasporto dei lavoratori, fornisce loro persino un alloggio. Allora, se questi elementi propositivi della legge, che stanno dentro l'impianto della legge, fossero stati messi in piedi, allora il caporalato sarebbe scomparso. Il problema è che questa seconda parte della legge non è stata implementata fino adesso, per tutta una serie di ragioni burocratiche, ragioni di, diciamo, di mancata comunicazione fra i vari ministeri che dovrebbero, e le regioni che dovrebbero fare in modo che queste vengano applicate, ma è questo l'anello veramente mancante, che fa sì che il caporalato continua ad esistere in alcune zone del sud Italia, in particolare nel Foggiano, perché svolge una funzione che lo Stato invece non riesce a svolgere. Se questa funzione fosse svolta dallo Stato come prevede la legge, probabilmente quei fenomeni andrebbero a marginalizzarsi, andrebbero lentamente ma gradualmente a scomparire.
Nel frattempo, dopo gli incidenti recenti che abbiamo citato all'inizio, il ministro Salvini ha promesso controlli a tappeto per combattere in tutta Italia il caporalato, e Di Maio anche si è pronunciato parlando della necessità di aumentare il numero degli ispettori del lavoro. Ma in un tuo articolo, Stefano, hai messo in luce anche un altro aspetto molto importante. Il tuo articolo, tra l'altro, è stato pubblicato da Internazionale, si intitola La morte dei braccianti riguarda tutti noi consumatori, perché c'è un altro motivo per cui il caporalato in effetti continua ad esistere e ha a che fare più che altro con l'organizzazione della filiera produttiva. Possiamo parlare anche di questo aspetto molto importante?
Ma diciamo che in Italia ormai da un po' di anni a questa parte si parla molto di caporalato, si parla molto di sfruttamento bracciantile in agricoltura, ma lo si fa sempre, come dire, concentrandoci semplicemente sulla parte agricola. Cioè, sembra quasi che è un elemento disfunzionale della parte agricola e che quindi ci sono i braccianti sfruttati, i caporali che li sfruttano e basta. Quando io in realtà cerco di porre l'attenzione su tutta la filiera, ovvero i pomodori, siccome adesso stiamo parlando di pomodori, ma lo stesso discorso lo potremmo fare su decine di altri prodotti, ma i pomodori che vengono raccolti dai braccianti sfruttati nel Foggiano, dove vanno poi a finire? E allora, se noi ricostruiamo tutta la filiera, vediamo che la filiera è una filiera molto disfunzionale, in cui sostanzialmente c'è un potere molto limitato da parte degli operatori agricoli, c'è un potere abbastanza limitato da parte dei trasformatori industriali e c'è un potere invece molto grosso da parte dei supermercati e della grande distribuzione organizzata, che sostanzialmente sono coloro i quali fanno il prezzo, che è un prezzo del prodotto trasformato, nella fattispecie la passata di pomodoro o il pelato, è un prezzo molto basso. In Italia si possono trovare bottiglie di passata di pomodoro a 39 centesimi di euro, a un prezzo assolutamente irrisorio. Quando si va ad analizzare, diciamo, la scomposizione del prezzo, e quindi si vede quanto la grande distribuzione organizzata guadagna, quanti margini fa, quanti ne fa l'industriale, quanti ne fa l'operatore agricolo, alla fine si vede che se la passata è venduta a quei prezzi così bassi, e lo si fa perché in qualche modo ormai è diventata una specie di merce commodity, è diventata una cosa che si deve vendere a un prezzo irrisorio, allora se la si vende a quel prezzo lì, evidentemente tutti, ognuno, il gestore del supermercato, la grande insegna della grande distribuzione organizzata, quello che fa per poterla vendere a quel prezzo la deve comprare a un prezzo molto basso dall'industria del trasformatore, il quale l'industria del trasformatore deve quindi pagare la materia prima a un prezzo il più basso possibile all'agricoltore, il quale agricoltore non può fare altro per tagliare i prezzi, il costo di produzione, che tagliare al massimo il costo del lavoro e quindi pagare il meno possibile il lavoro, far lavorare le persone il più possibile. Quindi io per questo dico che, diciamo, la morte di quei braccianti in qualche modo indirettamente riguarda tutti noi cittadini consumatori, perché quando andiamo a comprare una passata a 39 centesimi di euro dobbiamo forse interrogarci com'è possibile che quel prezzo sia così basso e dobbiamo domandarci, credo, chi paga quel costo che noi effettivamente non stiamo pagando, perché noi quello che stiamo pagando a 39 centesimi è sostanzialmente la bottiglia, il tappo e quasi nulla quello che c'è dentro. Quindi io per questo ho fatto questo articolo molto provocatorio, perché, diciamo, ci tende, diciamo, a mettere in luce i nostri comportamenti, che effettivamente è stato anche molto, ha circolato molto. Io ho avuto dei feedback di vario genere, anche dei feedback negativi, gente che mi diceva non è nostra responsabilità quello che succede nei campi, ma insomma io penso che sia importante aprire un dibattito sulla filiera alimentare in generale, sulla necessità di una maggiore trasparenza sia sull'origine delle materie prime che anche sul modo in cui il cibo viene lavorato, raccolto, trasformato, in modo che il consumatore, il cittadino consumatore, possa poi fare delle scelte consapevoli e quindi poi possa, come si suol dire, votare anche col portafoglio e dire: io preferisco avere un certo tipo di prodotto che è fatto in un certo modo, magari pagandolo un po' di più, non tanto di più, ma basta un po' di più, e alimentare, diciamo, una filiera etica, sana, in cui il lavoro è pagato il giusto e in cui anche la qualità sia migliore.
Ecco, il tuo articolo ha suscitato reazioni tra i consumatori che appunto si sono sentiti chiamati in causa, e dicevi sia positive sia negative. Invece da parte della grande distribuzione organizzata ci sono state reazioni?
Devo dire molte, soprattutto non tanto riguardo a questo articolo, riguardo a un articolo che ho fatto in precedenza, circa un mese fa, insieme al mio collega Fabio Ciconte, in cui denunciavamo una pratica abbastanza diffusa nella grande distribuzione organizzata, e nota, diciamo, a tutti gli operatori del settore, ma è del tutto ignota all'opinione pubblica, che è quella delle aste online al doppio ribasso, che sono delle aste che funzionano in questo modo, cerco brevemente di riassumerle. Io, che sono appunto una catena della grande distribuzione organizzata, noi in particolare abbiamo raccontato il caso di una catena discount molto nota in Italia, che sta crescendo moltissimo negli ultimi anni, che si chiama Eurospin, e Eurospin circa un mese e mezzo fa ha lanciato un'asta, ovvero ha lanciato un tender, diciamo, ha chiamato tutti gli industriali trasformatori di pomodoro dicendo loro: fatemi un'offerta per un tot milioni di pezzi di passata di pomodoro e di pelati. E cioè ha mandato un'email e ha raccolto poi queste offerte. Una volta raccolte queste offerte, ha preso l'offerta più bassa tra tutte quelle che aveva avuto, ha convocato gli stessi attori su un portale online dedicato e ha iniziato un'asta, la cui base d'asta era l'offerta più bassa. E, diciamo, nel corso di questi pochi minuti in cui è durata quest'asta, i vari partecipanti dovevano ulteriormente ribassare il prezzo per aggiudicarsi la commessa. Quindi alla fine della fiera, di tutto questo questo abbassamento continuo dei prezzi, il risultato è che coloro i quali sono aggiudicati la commessa, che sono due aziende trasformatrici abbastanza importanti in Italia, hanno venduto la passata di pomodoro a 31,5 centesimi di euro, che è un prezzo, quando poi lo vai a scomporre, noi l'abbiamo fatto con industriali trasformatori, con esperti del settore, è al di sotto del costo di produzione sostanzialmente. Il costo di produzione è circa 32-33 centesimi di euro, loro l'hanno venduta a un costo che è al di sotto del costo di produzione. Quindi che cosa succede? Che ovviamente, come dicevo prima, l'industriale che ha venduto tutto questo prodotto Eurospin dovrà in qualche modo cercare di pagare di meno, il meno possibile, la materia prima, e quindi cercare di rivalersi poi sull'agricoltore, il quale agricoltore poi si rivalrà sul bracciante e via dicendo, con il meccanismo, diciamo, disfunzionale e perverso che raccontavo prima. Ora, questo articolo qui, in cui noi denunciavamo come i discount e la grande distribuzione organizzata mette in qualche modo all'asta l'agricoltura italiana, ha avuto una larghissima circolazione e soprattutto ha scatenato un vero e proprio dibattito tra tutte le insegne della grande distribuzione organizzata, che molti sono sia su Twitter che in televisione, a noi ci ha convocato il vice ministro dell'agricoltura per discutere di questo problema, i quali dicevano le aste a ribasso non le facciamo, le fanno altri, dovremo tutti quanti denunciare. Insomma, abbiamo scatenato un dibattito molto, molto interessante anche, perché ha avuto un vero e proprio impatto. E da che, diciamo, questa pratica dell'asta a ribasso era una pratica del tutto sconosciuta all'opinione pubblica, ormai è entrata correntemente nel dibattito pubblico in Italia, tant'è che se ne parla correntemente, e tant'è che le stesse insegne della grande distribuzione organizzata ormai la usano, cioè dicono noi non la facciamo. È uscita l'altro ieri una pubblicità della Coop a tutta pagina sul Corriere della Sera in cui diceva noi facciamo, come dire, noi promuoviamo il lavoro etico, promuoviamo i prodotti buoni, non facciamo le aste a doppio ribasso.
E dal punto di vista invece di Eurospin, qual è stata la risposta che avete ottenuto?
Eurospin, devo dire, noi personalmente non abbiamo ottenuto alcuna risposta. Noi durante le ricerche, durante l'inchiesta per questo articolo, l'abbiamo contattati diverse volte, sia via email che via telefono, e non ci hanno mai risposto alle domande che gli facevamo. Hanno risposto poi attraverso un sito di settore, dicendo sostanzialmente delle cose abbastanza sconcertanti dal nostro punto di vista, perché la loro risposta è stata: sì, noi facciamo le aste a ribasso perché per noi l'importante è garantire il prezzo più basso al consumatore, sappiamo che queste pratiche possono far male all'agricoltura e ai trasformatori industriali, ma per noi l'interesse principale è il consumatore del prezzo basso, perché il mercato è cattivo e quindi noi dobbiamo essere cattivi. Questo è testuale, il mercato è cattivo, virgolettato proprio. E poi diceva: comunque per noi il pomodoro è una commodity, per cui sostanzialmente va bene comportarci in questo modo. Quindi loro ammettevano di fatto quello che avevano fatto e lo difendevano anche. Devo dire che il 90% della grande distribuzione organizzata si è dissociato da questa cosa, e si stanno tutti più o meno orientando verso l'abolizione delle aste a ribasso. Ma il problema è che basta che lo fa uno, perché il fatto che, pure è vero che magari solo Eurospin quest'anno ha fatto l'asta sul pomodoro, ma il prezzo che è stato determinato da quell'asta, quel prezzo così basso, diventa comunque un prezzo di riferimento anche per le altre insegne, che magari pagano un poco di più, ma non tanto di più, perché ormai si sa che qualche industriale l'ha venduto a quel prezzo lì, e quindi lo si può vendere, lo si può comprare a quel prezzo lì. Quindi il problema dell'asta non è tanto l'asta in sé, la singola insegna o catena che la fa, ma è il fatto che genera un prezzo di riferimento, che è un prezzo ribassato, che distrugge sostanzialmente tutta la filiera, perché non consente né all'industriale né all'agricoltore, e quindi poi neanche al bracciante, di avere reddito e di poter lavorare dignitosamente.
Stefano Liberti, grazie per averci un po' spiegato queste tue inchieste e ricerche recenti sui recenti fatti che hanno visto riemergere la questione del caporalato nel Sud Italia. Noi speriamo di sentirti prossimamente qui sempre su Radio SBS.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.